Al di là della notizia, cronache e commenti su Radio Vaticana Italia.
I have had the pleasure of welcoming several of the leaders present today to the White House, and I look forward to working with all of you. America is a sovereign nation, and our first priority is always the safety and security of our citizens. We are not here to lecture. We are not here to tell other people how to live, what to do, who to be, or how to worship. Instead, we are here to offer partnership based on shared interests and values. Above all, we must be united in pursuing the one goal that transcends every other consideration. That goal is to meet history's great test, to conquer extremism and vanquish the forces that terrorism brings with it every single time. Young Muslim boys and girls should be able to grow up free from fear, safe from violence, and innocent of hatred.
È un brano dell'attesissimo discorso che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha pronunciato ieri parlando dell'Islam, parlando a Riyadh in Arabia Saudita davanti ai leader del Gulf Cooperation Council che riunisce gli stati del Golfo Persico con l'eccezione dell'Iran. Così Donald Trump, che aveva appena venduto a Riyadh armi per 110 miliardi di dollari, ha in qualche modo rilanciato la lotta contro il terrorismo, dicendo: non sono venuto qui per darvi lezioni, non sono io a dirvi come dovete vivere, ma occorre una coalizione internazionale contro il terrorismo. Le nazioni del Medio Oriente non possono aspettare che sia l'America a sconfiggerlo. Dovete battere voi questo nemico che uccide in nome della fede. E all'inizio di un viaggio internazionale che capita in un momento difficilissimo per Trump, che per quanto riguarda gli affari interni è sotto accusa per il Russia Gate, Trump in qualche modo cerca di rilanciare la politica estera americana ed è alla vigilia di un incontro proprio con Papa Francesco, il pontefice con il quale ha diversi punti di disaccordo, parlando di immigrazione, parlando di ambiente e parlando anche di traffico e di vendita di armi. Bentrovati all'ascolto di Radio Vaticana Italia, c'è Gustavo Messina alla parte tecnica, Silvia Giovarosa in regia, Fabio Colagrande è al microfono e saluto l'ospite che abbiamo il piacere di avere in studio quest'oggi, Massimo Fagioli, storico della Chiesa, docente di teologia e scienze religiose alla Villanova University di Filadelfia. Bentrovato, professor Fagioli.
Grazie, grazie a voi.
Un italiano che da quasi 10 anni è trapiantato negli Stati Uniti e conosce bene il rapporto tra Chiesa è stato in questo grandissimo paese dalle importantissime tradizioni cristiane. Professor Fagioli, abbiamo appena ascoltato le parole di Donald Trump, erano molto attese queste parole, questo suo discorso che avrebbe segnato ancora una volta le differenze con il suo predecessore, che invece parlò al Cairo con tutt'altri toni diversi anni fa. Trump, che però prima di tutto possiamo dire ha cambiato molto i toni rispetto alla sua campagna elettorale, che era apertamente anti-islamica. Non poteva certo essere anti-islamico a Riyadh, ma abbiamo visto un'evoluzione e poi un insistere su questa coalizione contro il terrorismo che è interessante.
Sì, è stato un discorso molto più moderato del previsto, più rassicurante. Non è stato un discorso sull'Islam e all'Islam, ma è stato un discorso a una coalizione di nazioni che Washington vorrebbe veder nascere. Ma era interessante notare la differenza nell'atteggiamento verso l'Iran, che è il vero problema, nei due discorsi di Trump e del Re Salman. Re Salman ha detto: noi non abbiamo un problema con l'Iran, ma col comunismo. e lì il re Salman recepiva il risultato delle elezioni in Iran, e invece Trump non ha colto questa importante sfumatura. Questo è un discorso più moderato rispetto al previsto, più rassicurante, ma molto più strategico, militare e di politica internazionale che sulla questione islamica. È un discorso che è passato attraverso molte stesure diverse ed è stato un esercizio di pragmatismo. Rimarrà da vedere quanto questo discorso incide sulla politica interna degli Stati Uniti verso la questione islamica. Questo non è ancora chiaro, è ancora presto per dirlo.
Ecco, lo abbiamo detto, il presidente Trump e il re dell'Arabia Saudita Salman hanno firmato un accordo in base al quale Riyadh comprerà armi e sistemi di difesa dagli Stati Uniti per 110 miliardi di dollari. E questo fatto come si inserisce nell'invito che ha fatto Trump ai paesi del Golfo, all'Arabia Saudita in primis, a coalizzarsi contro il terrorismo, a estirpare questa piaga dal mondo islamico?
Questi 110 miliardi sono la prima tranche, perché in realtà c'è un accordo multianno per 350 miliardi di dollari, la più grande vendita di armi nella storia degli Stati Uniti. Questo rivela un po', a mio modo di vedere, il cinismo di questa politica estera, e qui la differenza con Obama era essenziale, perché Obama, parlando dal Cairo, il Cairo è un po' la capitale culturale del mondo arabo, invece l'Arabia Saudita è la capitale ideologica di quell'islamismo militante che era alla base poi dell'11 settembre. Quindi è un discorso moderato, ripeto, ma che si rivela un po' difficilmente credibile alla luce dei valori di cui Trump ha ieri parlato: libertà, rispetto dei diritti, in un paese che non è esattamente un modello di rispetto dei diritti umani. Quindi è il tentativo di una politica estera di creare una specie di NATO araba contro gli estremismi di tipo anche religioso. Non è chiaro capire come la questione iraniana verrà risolta, perché c'è una spaccatura all'interno degli alleati degli Stati Uniti tra una frangia più pragmatica. L'Iran come nazione ha senso parlarci, e un'area invece più estremista, per cui l'Iran è il nemico storico da sempre per lo scismo, per queste cose. Questo è un rapporto che non è ancora chiaro.
Tra l'altro, in queste ore Trump invece è in Israele e poi avrà colloqui anche con i palestinesi, e sembra che gli annunci di voler dare una svolta al dialogo israelo-palestinese per la pace fatti alla vigilia stiano invece piano piano mutandosi in un realismo. Sicuramente Trump cercherà di dare una spinta in questo senso, come d'altra parte cercano di fare tutti i leader mondiali, hanno fatto i suoi predecessori, ma lo fa rendendosi conto che purtroppo lo stato delle cose è piuttosto complicato.
Sì, è un po' tipico di questa amministrazione partire con delle grandi promesse e da metà del cammino dire è più complicato del previsto. Questo è successo sulla riforma sanitaria dal punto di vista interno. Le ultime ore la Casa Bianca ha un po' ribassato le aspettative, anche perché apparentemente la persona incaricata nella Casa Bianca di gestire questo processo di pace rinnovato tra Israele e palestinesi è Jared Kushner, che è il marito della figlia di Trump, che non ha esperienza politica, non ha esperienza diplomatica, non ha esperienza intellettuale, quindi pare che sia il risveglio da delle promesse un po' troppo ottimistiche.
Dunque, Arabia Saudita, Israele, Palestina, poi lo sappiamo, Donald Trump sarà in Italia, in Vaticano, per incontrare Papa Francesco, poi Bruxelles, poi il G7 di Taormina, un viaggio davvero in luoghi chiave per quanto riguarda la politica estera degli Stati Uniti, in un momento in cui il presidente è sotto accusa a casa sua per il Russiagate. Commentiamo anche l'importanza di questo viaggio con un altro ospite che ci ha raggiunto al telefono e che ringrazio molto, la professoressa Alia Nardini, americanista, docente associato di relazioni internazionali allo Spring Hill College di Bologna. Ben ritrovata, professoressa Nardini.
Buongiorno, ben ritrovati anche a voi.
Come vede questa trasferta di Trump così impegnativa e forse anche così decisiva, no, per capire bene la sua politica estera?
Certo, è un momento molto interessante e sicuramente questo viaggio dalle tappe multiple darà veramente a tutti i conoscitori della politica estera americana, ma anche a tutti noi che poi siamo in un certo senso coinvolti nelle sue scelte, un quadro molto più dettagliato di quelle che sono le intenzioni del presidente statunitense. Dunque, prima di tutto, questa necessità di stringere nuovi accordi o comunque migliorare i rapporti esistenti è stato un po' il fil rouge sinora del viaggio del presidente statunitense, anche collegandosi a quanto si diceva appunto nell'intervento precedente. L'idea, assieme a scrivere a Walter Russell Mead questa mattina, è che gli Stati Uniti si occupino, diciamo, dell'asse moderato sunnita, quindi a questo punto la visita a Riyadh e il discorso di Trump diventano ancora più fondamentali, lasciando invece alla Russia, e qui si ribadisce appunto l'affinità tra Trump e Putin, gestire invece il fronte sciita, quindi Iran e Siria verranno poi dopo delegati, ecco, alla gestione diplomatica, per quello che può essere, di Vladimir Putin. Per quanto riguarda il viaggio, quindi anche in questo senso il viaggio in Israele va poi a ricompattare quello che è il fronte antiterrorismo statunitense tradizionale, con però questa innovazione del coinvolgimento russo per gestire appunto l'asse sciita. La visita poi con il pontefice non mancherà di affrontare temi scomodi, quindi si sa che i disaccordi ci sono stati, quindi ribadiamo l'ovvio, la polemica di febbraio di appunto Donald Trump in risposta alla frase di Papa Francesco in cui si diceva che costruire muri non è mai un atteggiamento cristiano, dove appunto Trump aveva replicato: beh, se il Vaticano verrà attaccato dall'ISIS, certamente il pontefice vorrà che ci sia io, un presidente come me, a difenderlo. Quindi eravamo a febbraio e già c'erano dei toni di confronto forti tra il pontefice e il presidente statunitense. Quello che ci si può però aspettare dall'incontro tra il Papa e Donald Trump non è sicuramente uno scontro aperto. Qui cito l'ex ambasciatore alla Santa Sede durante la presidenza Bush, Jim Nicholson, che dice: saranno in disaccordo, questo certamente, ma non lo dimostreranno. Quindi uno scontro non è per nessun motivo utile né al pontefice, che sa benissimo quello che è l'appoggio della comunità cristiana statunitense per il presidente Trump, né per lo stesso Trump, che chiaramente ci tiene molto a mantenere gli evangelici, i cristiani rinati, tutta la destra religiosa americana sotto nella sua, diciamo, zona di consenso. Quindi ci sarà sicuramente un tentativo di riconciliazione su temi che ci si può aspettare spazieranno dall'economia, quindi il discorso del welfare, che il pontefice nella sua poi formazione gesuita vede come un qualche cosa di positivo, cercando di mitigare gli eccessi del capitalismo, tema sul quale Trump invece ha opinioni del tutto differenti, la protezione dell'ambiente, i disaccordi sulla pena di morte e poi il tema dell'immigrazione, certo, che però si prevede verrà affrontato nell'ottica del traffico di esseri umani piuttosto che la migrazione di per sé come tema di sicurezza nazionale, che vede appunto ancora forti disaccordi tra le due figure.
Guardiamo a ciò che ci unisce, in questo senso la collaborazione contro la tratta di esseri umani può essere ovviamente importante. A questo proposito vorrei chiedere al professor Fagioli, il presidente degli Stati Uniti ovviamente va in visita dal Papa, anche perché ci sono degli accordi e una consuetudine ormai tra Santa Sede e Stati Uniti che va al di là dei nomi che poi ricoprono le cariche, ma anche perché, lo accennava la professoressa Nardini, il suo elettorato, l'elettorato di Trump, sa bene chi è il Papa, no?
Sì, l'elettorato cattolico lo sa bene, come si sa, la maggioranza dei cattolici che hanno votato per Trump sono cattolici bianchi. È più un problema spiegare che cosa sia il Vaticano, che rappresenti il Papa, l'elettorato è evangelicale, per cui il Vaticano appare ancora come una reliquia del passato. E bisogna dire che questo incontro è importante perché i toni aspri tra Francesco, il Papa e Donald Trump durante la campagna elettorale avevano echeggiato alcuni toni anticattolici del secolo XIX o primo XX secolo. In questo senso è un'operazione delicata forse più per Trump che per Papa Francesco, perché Trump deve in qualche modo motivare perché incontra il Papa di fronte a degli evangelicali per cui il papato è ancora la potenza straniera, il possibile invasore, il colonizzatore culturale ideologico.
E come Papa Francesco guarda questo incontro? Lo ha raccontato ai giornalisti tornando da Fatima il 13 maggio scorso, rispondendo in aereo alle domande di Claudio Lavagna di NBC. Sentiamo un passaggio di questa conversazione.
Ieri lei ha chiesto ai fedeli di abbattere tutti i muri, eppure il 24 maggio lei incontra un capo di Stato che minaccia di costruire i muri. È un po' contrario alla sua parola, ma lui ha anche sembra opinioni e decisioni diverse da lei in altri argomenti, tipo sulla necessità di agire nei confronti del riscaldamento globale oppure sull'accoglienza dei migranti. Ecco, alla vigilia di questo incontro, lei che opinione si è fatto delle politiche che ha adottato il presidente Trump finora su questi argomenti e che cosa si aspetta da un incontro con un capo di Stato che sembra pensare e agire al contrario di lei?
Io mai faccio un giudizio sopra una persona senza ascoltarlo. Credo che non devo farlo. Nel parlato nostro usciranno le cose, io dirò cosa che penso, lui dirà quello che pensa, ma io mai ho voluto fare un giudizio senza sentire la persona, no?
Seconda invece, cosa si aspetta da un incontro con un capo di Stato che la pensa al contrario di lei?
Sempre ci sono porte che non stanno chiuse. Cercare le porte che almeno sono un po' aperte, entrare e parlare sulle cose comuni e andare avanti, passo a passo. La pace è artigianale, si fa ogni giorno. Anche l'amicizia fra le persone, la conoscenza mutua, la stima è artigianale. Si fa tutti i giorni, rispetto dell'altro, dire quello che pensa uno, ma con rispetto, ma camminare insieme, qualcuno la pensa di un modo, di l'altro, ma dire quello, essere molto sincero con quello che ognuno pensa, no?
Cercare le porte che almeno sono un po' aperte per entrare e parlare sulle cose comuni e andare avanti. Questa è la prospettiva con cui Papa Francesco si prepara a dialogare con Donald Trump. In fondo, professoressa Nardini, è quanto diceva lei poco fa. Ci sono dei punti in cui ci si può trovare d'accordo e ovviamente si parte da quelli. Ce ne sono altri rispetto a quelli che lei citava poco fa, la lotta contro la tratta di esseri umani. Ce ne possono trovare altri di punti d'accordo, secondo lei?
Ma sarà interessante questo incontro proprio per vedere che cosa emergerà anche nella versione poi ufficiale dell'incontro. Sorrido pensando come titolava il Washington Post questa mattina, che era un interrogativo: il Papa può salvare Donald Trump? Quindi non si nasconde all'interno della comunità statunitense, che non vede di buon occhio il presidente corrente, che la speranza è un po' questa, quindi un incontro sui temi comuni, ma anche un ammorbidimento di toni del presidente Trump ad opera di quella che può essere l'autorità del pontefice. Quindi è un incontro che certamente farà incontrare la coscienza individuale di Trump con quello che è l'immensa importanza e il ruolo del pontefice, ma anche sarà un incontro di leadership. Si parla, Donald Trump si troverà di fronte una carica internazionale che ha possibilità di fare leva sul mondo e di forgiare gli interessi e gli gli atteggiamenti geopolitici in un modo paragonabile a quello americano, paragonabile ovviamente avrebbe poi ridefinito, però sicuramente è un'autorità rispetto alla quale anche Donald Trump deve avere toni e modi differenti. Quindi si cercherà appunto convergenza e si cercherà, penso che il discorso del terrorismo sarà un altro tema che verrà affrontato, la sicurezza globale, il discorso dell'immigrazione, ma nel senso di integrazione. Quindi si cercherà appunto di vedere le convergenze rispetto a quello che è un possibile cammino in avanti. Penso che a livello di temi etici si andranno a forgiare anche qui nuovi equilibri. Il fatto che Donald Trump abbia nominato alla Corte Suprema Neil Gorsuch, quindi comunque un conservatore tradizionale, fedele all'idea di famiglia, contrario alla posizione pro-choice che tanto invece era stata sostenuta dalla presidenza Obama, siano temi sui quali si può trovare un'intesa con il pontefice. Quindi i temi etici, il discorso del traffico di esseri umani legato all'immigrazione ma affrontato in maniera tangenziale, la sicurezza e il terrorismo, che però andrà vista in una chiave nuova. Anche qui la politica di Barack Obama, che premeva affinché si affrontassero le cause della radicalizzazione e non soltanto il problema di sicurezza, è un tema sul quale Donald Trump è stato carente finora. Quindi credo che il pontefice andrà a rimarcare quelli che sono i disagi all'interno delle comunità all'interno dell'America, che provano disagio appunto e sperimentano eventualmente radicalizzazione, affinché questa, la strategia di Obama, che era quella di capire il disagio ad affrontarlo, venga ripresa da Donald Trump. Quindi ecco, volendo...
grazie davvero professoressa Nardini per il suo contributo e ancora buona giornata.
Grazie a voi.
Era Alia Nardini, americanista che insegna allo Spring Hill College di Bologna. Professor Fagioli, chiudiamo con lei. Il titolo che evocava la professoressa Nardini del Washington Post, se non sbaglio, fa capire quanto sul fronte interno Trump sia in difficoltà in questo momento. Può davvero questo viaggio in generale, ma anche questo dialogo con Papa Francesco, riuscire a restituirgli quell'autorevolezza, quella credibilità che sta cercando?
Non credo. C'è un elemento interessante: se c'è un viaggio all'estero che può salvare un presidente americano dalle inchieste o dalle impopolarità, non è il viaggio in Vaticano, perché gli israeliani oppure i sauditi non hanno esperienza diretta delle politiche di Trump. Invece i cattolici americani che parlano col Vaticano, parlano col Papa, hanno esperienza diretta di quello che già Trump ha fatto. Quindi questo viaggio può aiutare Trump. La tappa vaticana è, da questo punto di vista, la più difficile, perché il Vaticano ha sentore del fronte interno molto più di altri governanti esteri.
Quanto è davvero a rischio impeachment per il Russiagate Donald Trump, che ricordiamo appunto è accusato di aver avuto anche prima della sua elezione dei rapporti con la Russia non ufficiali, rapporti che vanno contro gli interessi degli Stati Uniti?
È difficile dire, ci sono già molte inchieste avviate che dureranno mesi, che non si fermeranno, perché dopo i tentativi di fermarle ora è impossibile fermarle. È difficile dire, anche perché questa presidenza si caratterizza per un governo di tipo familiare, a conduzione familiare, e quindi non è solo la persona del presidente, queste inchieste hanno nel mirino anche alcuni membri della famiglia allargata. In questo senso è più complicato che nel passato per Clinton, perché l'entourage della famiglia fa parte della Casa Bianca, e quindi toccare un membro vuol dire indebolire tutto l'apparato. È chiaro che è una presidenza che per molti mesi, se non anni da ora in poi, avrà a che fare con quest'ombra, ed è un fatto nuovo da 40 anni a questa parte.
Grazie davvero al professor Massimo Fagioli per essere stato con noi quest'oggi in studio, storico della Chiesa, docente di teologia e scienze religiose alla Villanova University di Filadelfia. Buona permanenza e poi buon rientro negli Stati Uniti. Noi ci fermiamo qui. Il viaggio di Trump in Medio Oriente, in Europa, e i suoi guai legati al Russiagate, proprio alla vigilia dell'incontro con Papa Francesco. Questo è stato il tema della nostra diretta. Ancora buon ascolto.